E siamo live, siamo live, siamo live, siamo live. Benvenuti tutti in questa nuova puntata di Deep Incrimini. Io sono Palla e siamo tornati con un nuovo caso che, come avete letto dal titolo, se avete schiacciato guardando il titolo, è un nuovo caso, un po' come l'hanno definito nella chat di YouTube, perché siamo live anche su YouTube. Se volete vedere il mio bel faccione quando parlo. L'hanno definito un caso sui generis per Deep Incrimini, perché per la prima volta Deep Incrimini, intanto ringraziamo Alessandra per la gentilissima donazione, e se volete supportarci economicamente, farci un piccolo regalo di Natale, potete trovare sul nostro sito il modo per appunto donarci o banalmente farci una donazione su PayPal. Se invece volete supportarci senza donarci soldi, cosa che mi sembra più che giusto e più che saggio, potete farlo semplicemente seguendoci su Instagram o magari iscrivendovi su YouTube. Ancora di più, potreste, se proprio ci amate, lasciare una bella recensione su Apple Podcast, su Amazon Podcast o su Spotify con le stelline. Tra l'altro, a proposito di Amazon Music, oggi è uscito un bellissimo reel con il nostro caro e amato J-Ax, che ancora una volta ci rende omaggio. Noi lo ringraziamo come sempre. Lui, vabbè, il numero uno, non è che ci sia molto da dire su J-Ax. Ogni volta mi fa impressione il fatto che sappia chi sono, però lo salutiamo ovviamente. Detto ciò, io parto subito oggi, quindi lascio perdere le call to action e vado direttamente al sodo. Allora, dicevo, raccontavo prima su YouTube, quando non avevo ancora acceso la registrazione, che nelle 2 settimane che mi sono preso di pausa, a me, so che a voi sta sui coglioni che io sparisca per un paio di settimane, però è proprio rigenerativo o rigenerante per quanto mi riguarda. C'ho proprio bisogno di staccarmi completamente da crimini, podcast, numeri, social e queste robe e dedicarmi alla pianificazione. Passatemi il termine creativa, cioè di che cosa dire, no? Perché poi registrare un podcast è tutto sommato facile, se riesco io, è un po' più difficile capire che cosa dire. E quando mi sono messo invece un pochettino più nello specifico a pensare a che cosa volessi affrontare come prossimo caso, avevo varie opzioni che mi sembravano tutte interessanti, però avevo la sensazione che volevo chiudere l'anno. E in realtà poi aprire quello nuovo con un caso diverso, nuovo. Volevo appunto uscire un po' dal seminato. E mi capita di, mentre sto spulciando vari siti, ma in maniera molto randomica, cioè non sto ragionando in maniera. Buonasera Massimo. Non sto ragionando in maniera particolare. Mi viene fuori il killer dello zodiaco, mio vecchio pallino di quando ero proprio fanciullo, di quando andavo alle superiori, di quando Deepen non esisteva, di quando forse non c'erano neanche i podcast, sicuramente in Italia, e inizio a spulciarmelo, no? E vado su Wikipedia, mi leggo Wikipedia Italia, poi dico, vabbè, me la leggo in inglese che è più approfondita, e più vado avanti nella lettura, più si forma in me questo, no? Questo piccolo seme che inizia a germogliare. Allora vado su Amazon, guardo i libri, ci sono decine di libri in italiano e decine e decine in inglese. E allora dico, cazzo, proviamoci. E quindi da lì la voglia di provare a trattare Zodiac. Il problema, come vi dico sempre, è che le informazioni che abbiamo sui casi, noi che non siamo addetti ai lavori, sono le più disparate, possono essere molto risicate in alcuni casi, appunto, oppure possono essere quasi troppe, no? E mi viene in mente il mostro di Firenze, che tra l'altro entrerà in questo caso in maniera molto forte, io che non so nulla del mostro di Firenze e ne parlerò il meno possibile, ma ci entrerà perché una delle teorie più recenti e che qualcuno considera anche molto accreditate, fa coincidere Zodiac con il mostro di Firenze, cioè sarebbero la stessa persona. Questo per dirvene una. Ovviamente, Zodiac, che mi aveva tanto appassionato quando avevo la fissa dei serial killer, risulta anche perfetto per quanto mi riguarda per Deep Incrimini perché è uno di quei casi in cui il serial killer non è stato scoperto. E quindi non è semplicemente racconto la storia del serial killer X, cioè racconto la storia di Ted Bundy, no? Cioè, Ted Bundy è una storia incredibile e la raccontiamo e la commentiamo. Non escludo che lo farò prima o poi. Ma non mi interessa tanto quello. Come sapete, la parte che anche a voi piace di più, perché bisogna essere sinceri, la parte che più ci anima è la parte di investigazione. E qual è il caso più investigato della storia della criminologia? Il caso del killer dello Zodiaco, The Zodiac Killer. Cioè lui, perché verosimilmente, anzi sicuramente è un uomo, io dico era perché probabilmente è morto, visto che i suoi delitti sono abbondantemente passati, perché stiamo parlando della fine degli anni 60, inizio degli anni 70, per chi non lo sapesse stiamo parlando di un serial killer americano che ha operato nella zona, nell'area di San Francisco. E quindi mi viene questa idea, inizio a pensarci, e più mi documento, più leggo, più ascolto, più guardo video, non ho ancora rivisto il famoso film che tra l'altro credo che troviate su Netflix, più studio, faccio mille virgolette ma è per rendere l'idea, più mi vengono idee. E quindi vorrei affrontare questo caso non come affronto gli altri, cioè come un progetto chiuso, cioè faccio 2, 3, 4, 5, 10 puntate e chiudo l'argomento. Vorrei affrontarlo un po' più come Meredith in un certo senso, cioè come un progetto aperto. Io penso che farò 3-4 puntate da qui a gennaio e poi tratterò altri casi. Ma ogni tanto ci butterò dentro una puntata su Zodiac, un paio di puntate su Zodiac, un Q&A su Zodiac, un approfondimento, un'analisi di un libro, un video che ho visto. Cioè vorrei che Zodiac diventasse un cantiere aperto, dove chiaramente poi con le vostre idee, perché tutti i giorni voi mi scrivete, e di questo ne sono grato, e vi invito come sempre a scrivermi il più possibile, come sempre voi mi date una mano e quindi mi date un'idea nuova, mi date un angolo, una prospettiva diversa, ok? E quindi vorrei che insieme provassimo a, adesso ovviamente esagero, però a risolvere questo enigma. Poi c'è un altro aspetto, e su questo ci torno dopo, un altro aspetto che mi ha così tanto spinto a trattare questo caso, di cui adesso iniziamo a parlare, è la visione intellettuale, se vogliamo, del killer dello Zodiaco. Cioè il killer dello Zodiaco che ha ucciso, quante vittime non è chiaro, 10, 5, 7, 28, 37, non lo sappiamo. E su questo oggi discutiamo lungamente. Ecco, lui forse era più attratto dallo sfuggire, cioè più che vedersi come un cacciatore, lui si vedeva come una preda, no? E lo sfuggire al predatore era la parte che gli dava più godimento. E quindi c'era questo scambio epistolare con i giornali, c'erano i codici, no? Che mandava al Chronicle di San Francisco da decifrare, c'erano tutta una serie di scambi continui con la polizia, c'era questo suo essere evasivo, fugace, che è molto interessante. E poi ci sono le sue mille identità, perché ci sono, e ne parleremo settimana prossima, ci sono tantissime ipotesi sull'identità di Zodiac. E quando vi parlerò di alcune di queste identità, sembrerà ovvio che è stato lui. E invece poi non c'è mai stato neanche un processo. No. Quindi Zodiac è sicuramente il criminale più evasivo, più scaltro della storia della criminalità. Ci sono delle teorie, ripeto, assolutamente affascinanti, che analizzeremo, tra cui quella che è ovvio che bisogna sviscerare il più possibile, è quella, come dicevo prima, di un mostro di Firenze e Zodiac che sono la stessa persona, perché effettivamente c'è un americano che proprio nell'anno in cui Zodiac smette di uccidere negli Stati Uniti si trasferisce vicino a Firenze e partono i delitti del mostro, più o meno, no? Cronologicamente c'è questa situazione e quindi quella teoria va approfondita. Ma c'è anche un'altra cosa che ho scoperto proprio in questi giorni, che appena l'ho letto ho detto no vabbè. Scopro che c'è un gruppo di appassionati crime, esattamente come siamo noi, diciamo, anche spero di non mancarci di rispetto, ma dico un pochettino più qualificati di noi, perché sono tutti ex FBI e Pinco Pallo e sti cazzi, che si sono uniti in un gruppo virtuale che si chiama, c'è un sito, lo trovate tranquillamente, si chiama Case Breakers, cioè coloro che risolvono i casi, e nel 2021 sono più di 40 persone che lavorano ai vari casi, a vari cold case americani, tra l'altro finanziati da Patreon, cioè Patreon nel senso finanziati dagli utenti, e scopro che i Case Breakers hanno risolto, a loro detto ovviamente, il caso di Zodiac. La notizia esce più o meno negli stessi giorni in cui il giornalista italiano Francesco Amicone, che è appunto un giornalista giovane italiano freelance, pubblica la notizia per cui Joe Bevilacqua sarebbe sia il mostro di Firenze che Zodiac, e quindi nel 2021 più o meno, Amicone forse lo fa l'anno dopo, abbiamo di alcuni cold case degli anni 60, 70 e 80 la soluzione. Ovviamente i due nomi non coincidono, perché se no non staremmo a parlare di questo alone di mistero. E quindi trovo estremamente affascinante come il caso per distacco più studiato della storia della criminologia non abbia un nome su cui si è vagamente concordi. Mi avete spesso sentito dire che Via Poma è il caso più misterioso, col case più importante della storia d'Italia. Ecco, su Via Poma c'era un po' di, come possiamo definirlo, c'era, quei nomi lì erano quelli più o meno, no, su cui si giocava la vicenda. Poi uno può essere più su quell'altro o su quello o su quell'altro ancora. Sul killer dello Zodiaco non si ha niente in mano, perché il killer dello Zodiaco, e adesso introduciamo finalmente chi è, che cosa ha fatto il killer dello Zodiaco, si sa pochissimo. Innanzitutto stiamo parlando fine degli anni 60 negli Stati Uniti, le tecniche investigative non sono quelle di adesso. Io adesso vi elencherò una serie di omicidi commessi dal killer dello Zodiaco. Qualcuno di voi potrebbe farmi notare che ne mancano alcuni, oppure ce ne sono alcuni di troppo. Come vi dicevo prima, questo aspetto vorrei approfondirlo adesso, non c'è una lista dei killer dello Zodiaco, delle vittime del killer dello Zodiaco. Ce ne sono alcuni abbastanza certi, direi almeno tre attacchi abbastanza definiti. Ce ne sono altri tre o quattro attacchi che sono molto ragionevolmente attribuibili a lui. Ce ne sono almeno altri 20 o 25 che qualcuno ha provato ad attribuire a lui. Io poi parlerò, non in questa puntata, ci concentriamo, diciamo, sui momenti, sulla timeline, no? Sulla cronologia del killer dello Zodiaco. Io mi concentrerò anche su queste leggende, su queste, perché è interessante, sarà, come vi dicevo, essendo un cantiere aperto, non abbiamo fretta, vogliamo analizzare, magari con puntate un pochettino più brevi, fare 30 minuti, 25-30 minuti, ma vorrei prendere tutto con calma, perché è un caso talmente grande, come per esempio il mostro di Firenze, che si rischia di mettere tutto insieme, di fare un calderone. No? Invece bisogna andare piano, con calma, ragionare. Ci sono tantissimi documenti online, ci sono tantissimi libri online, quindi c'è tanto materiale. Io vorrei per voi cercare di diciamo, togliere alcuni strati che non servono, levigare il legno, ok, per arrivare poi ad avere un tavolo utilizzabile per mangiare. Perché il problema di alcuni casi, come The Zodiac Killer, è che uno si approccia anche, ma poi vede che ci sono 50 documentari, 25 libri, 12 podcast e fa un po' fatica. Ecco, io vorrei arrivare ad avere una guida, un atlante nei confronti dello Zodiac Killer. E vediamo quando inizia lo Zodiac Killer. Ufficialmente, diciamo, si è portati a credere che il 20 dicembre del 1968, siamo nella contea di Solano, in California, le prime due vittime ufficiali, in realtà io credo che ce ne siano state precedenti, ma ripeto, non l'affrontiamo adesso, quindi siamo al 20 dicembre, 5 giorni prima di Natale, visto che tanto forse è l'anniversario, oggi è il 19, ecco. 1968, contea di Solano, Benicia, California, quindi siamo in uno stato bellissimo, un clima clamoroso, e ci sono due fidanzati che hanno 17 e 16 anni. Lui si chiama David Faraday, lei si chiama Betty Jensen, 17 e 16 anni, e decidono a un certo punto di andare in camporella. Il problema è che a un certo punto, di fianco alla loro macchina, parcheggia un'altra macchina. Ora, sapete che quando si va in camporella può capitare che ci siano i cosiddetti guardoni, ok? È vero che non capita esattamente tutti i giorni, però può capitare che qualcuno sia di fianco a voi. In quell'auto c'è Zodiac, che dopo qualche istante scende dall'auto e inizia a sparare contro la macchina. David muore sul colpo, viene colpito alla testa. La ragazza, Betty, che è chiaramente incredula da quello che sta avvenendo, scende e inizia a correre. Dopo qualche istante, in cui lei sembra poter scappare da quello che a tutti gli effetti è un incubo, Zodiac la colpisce 5 volte con 5 proiettili alla schiena. Anche lei cadrà esanime sull'asfalto. Viene utilizzata una pistola semiautomatica calibro 22 con munizioni Winchester Western Super X. Segnatevelo, perché queste munizioni torneranno tristemente nel sud degli Stati Uniti, diciamo nell'ovest degli Stati Uniti. Una testimone, tale Stella Borges, dice di aver visto una macchina, una Chevrolet metallizzata, quattro porte, che si aggirava nella zona, e subito dopo gli spari di averla vista sfrecciare via. Gli inquirenti iniziano a indagare sul caso, non trovano nulla, non ci sono tracce, e il caso rimane irrisolto. 7 mesi dopo, 4 luglio 1969, siamo sempre in California, a Blue Rock, siamo di fronte a un golf course, quindi a un club dove si gioca a golf, siamo al 4 luglio, che è il giorno dell'indipendenza degli Stati Uniti, e ci sono due persone, Darlene Farren, 19 anni, e Michael Mejou, 22 anni. Anche loro sono in camporella, o comunque sono in macchina insieme a parlare. In realtà su questo caso sappiamo un po' di più, perché uno dei due è sopravvissuto e ha potuto raccontare quella triste notte, e ha potuto anche dare il primo, non sarà l'unico, ma sarà il cosiddetto identikit ufficiale di Zodiac. Una macchina accosta dietro di loro. Loro sono appunto parcheggiati e una macchina accosta dietro di loro, impedendo di fare retromarcia e andarsene. Passa qualche minuto e la macchina si sfila senza che sia successo nulla, e loro, immagino, abbiano respirato, si siano tranquillizzati. Dopo qualche minuto però la stessa macchina torna. Stavolta scende un personaggio che non riescono a vedere bene, ha una grossa torcia in mano che punta contro di loro. Loro sono convinti, Mike, che è quello che è sopravvissuto, è convinto che sia stato che sia un poliziotto che vuole venire appunto a controllare. In realtà si accorge che sta andando dalla parte del passeggero e non dalla parte del guidatore. A quel punto partono dei colpi. 5 proiettili a Darlene, 4 proiettili a Michael. Lui, nonostante 4 proiettili in corpo, riesce a sopravvivere senza neanche particolari danni. Lei muore praticamente sul colpo, in realtà muore nel tragitto in ospedale, ma non c'erano possibilità. L'arma usata è una 9 mm. 45 minuti dopo, però, succede qualcosa di interessante. Iniziano le particolarità, le peculiarità che andranno a creare l'alone intorno a The Zodiac Killer. Ovvero, circa 45 minuti dopo l'aggressione, alla centrale di polizia arriva una telefonata anonima che afferma di aver appena ucciso due ragazzi, perché lui è convinto che anche Michael sia morto, in realtà non sa che non è morto, e che siano appunto dentro la macchina di lui. Quindi c'è il primo contatto del killer dello Zodiaco con le forze dell'ordine. E sarà un rapporto complicato, soprattutto da parte delle forze dell'ordine, che passeranno 50 anni più o meno a provare a catturarlo. Sarà un rapporto dove lui prenderà in giro, si innervosirà nei confronti delle forze dell'ordine, utilizzerà i giornali per comunicare quello che vado a comunicare al mondo. Ma passano meno di un mese, perché siamo al 31 luglio del 1969, e Zodiac si fa vivo ancora. Questa volta non si fa vivo con un duplice omicidio o con un tentativo di uccidere un'altra coppietta appartata. Questa volta si fa sentire con 3 lettere, tutte del 31 luglio 1969, e con una quarta lettera del 4 agosto 1969. La cosa estremamente interessante è che Zodiac scrive tutta una serie di lettere che poi vi leggerò, ci sarà una puntata sulle lettere, quindi non vi voglio angosciare troppo, più che angosciare non vi voglio svelare troppo. Ma è interessante perché a un certo punto in una lettera c'è un crittogramma, cioè c'è un codice che appunto va capito e l'FBI non è in grado di decifrarlo. Lui ha detto in una delle lettere che se il suo crittogramma non fosse apparso nella prima pagina dei vari giornali a cui l'aveva mandato, avrebbe iniziato una carneficina. Passano tre giorni circa, il crittogramma non riesce a essere decifrato dall'FBI, viene pubblicato e succede una cosa interessante, perché Donald Jean e Betty Hardin sono due professori, due insegnanti del liceo, sposati, e Betty è un'appassionata di crittogrammi, quindi succede che il marito legge il giornale e quando la moglie si sveglia dice: tesoro, visto che ti piacciono ste robe, non è che hai voglia di decifrare, prendendola in giro, no? Prendendo in giro dice: non è che hai voglia di decifrare quello che scrive questo pazzo che ammazza la gente e pubblica sta roba? Cioè, voi immaginate se vi svegliate domani mattina e il caso di Via Poma, cioè il killer di Via Poma ha pubblicato un crittogramma sulla prima pagina del Corriere della Sera. Cioè, obiettivamente non è un risveglio come a cui siamo abituati. Il problema che Betty Hardin riesce a fare quello che l'FBI non è riuscito a fare. Cioè, decripta il significato appunto di questo crittogramma. E quindi vi leggo il testo. Poi, ripeto, lo analizzeremo nella puntata dedicata alle lettere e ai messaggi vari di The Zodiac. E The Zodiac pubblica attraverso questo crittogramma il suo manifesto, che recita, ve lo leggo già ovviamente in italiano: mi piace uccidere le persone perché è molto più divertente di ogni gioco selvaggio che si possa fare in una foresta. L'uomo è l'animale da uccidere più pericoloso ed elettrizzante di tutti. Questa caccia mi regala l'esperienza più eccitante che ci sia, anche più di svuotarmi le palle con una ragazza. La parte migliore è che quando morirò, rinascerò in paradiso e tutte le mie vittime saranno miei schiavi. Perciò non vi darò il nome o tenterete di fermare la mia raccolta di schiavi per la vita ultraterrena. E poi c'è una parola che non è stata tradotta. In realtà qualcuno dice che la sua firma finale, ci sono 18 simboli che qualcuno dice svelino il suo nome, ma ovviamente non sono mai stati decifrati. Ora, io vi butto lì una domanda a cui proveremo a rispondere appunto nella tanto già citata puntata su sulle lettere. Questo manifesto, perché non siamo... Allora, una bomber, il famoso, e di cui probabilmente parlerò perché è un altro caso che mi affascina terribilmente, il famoso una bomber, quello americano e non quello italiano, che pubblica il suo manifesto. Il suo è un manifesto politico, ma è un manifesto razionale, lucido, poi magari non del tutto condivisibile, ma è quel tipo lì, è quel tipo di manifesto, è quel tipo di ideologia lì. Questo manifesto a me ha sempre fatto sorridere. Perché mi ha sempre fatto sorridere? Perché abbiamo da una parte chiaramente un delirio di un uomo disturbato, cioè i servi ultraterreni, per quando, quindi stiamo parlando di uno che chiaramente non è che ha tutti i venerdì, ma allo stesso tempo è un killer freddissimo, che non lascia tracce, e che in realtà, vedremo poi in altre lettere, è in grado di dettagliare in maniera molto minuziosa cosa fa e come è in grado di non farsi beccare. E quindi abbiamo da una parte una persona in preda a un delirio, una psicosi, dall'altra un criminale molto organizzato e freddo. E quindi a me è sempre venuto da pensare che questo fosse un manifesto ironico, non ci credeva in questa roba qua, era un modo per prendere per il culo la polizia. Però vedremo. Passa un mesetto e mezzo, giusto agosto, perché probabilmente è andato in ferie anche il killer dello zodiaco, e siamo al 27 settembre 1969, e due studenti, questa volta un pochettino più grandi, sono due studenti universitari, Cecilia Shepherd e Brian Hartnell, 22 anni lei e 20 anni lui, sono appartati, anche loro in auto, nei pressi di un lago. A un certo punto arriva, loro vedono arrivare da lontano prima, poi sempre più da vicino ovviamente, un uomo con una specie di tunica. In questa tunica lo copre, ok? Sembra qualcosa di fatto a mano, e la tunica ha il simbolo che poi diventerà il celeberrimo simbolo di The Zodiac, cioè un cerchio e una croce in mezzo. Attenzione che in quegli anni c'era un brand di orologi che si chiama Zodiac, che ha esattamente quel simbolo. Vi invito a cercarlo, tanto è rinato recentemente, cioè è un brand di orologi che, diciamo, con la... faccio 30 secondi una parentesi sulla storia dell'orologeria per a chi interessa. A un certo punto negli anni 70-80 gli orologi meccanici, quelli che hanno un movimento e che appunto segnano il tempo attraverso questo movimento meccanico, vanno in crisi perché i giapponesi si inventano gli orologi al quarzo, cioè degli orologi che hanno una batteria, quelli quando portate la batteria a cambiare, quelli sono orologi al quarzo, che spazzano via quasi tutti gli orologi meccanici, tra cui la Zodiac, che sparisce. In realtà è stata riesumata negli ultimi 5-6 anni, adesso ci sono, potrete andare dal vostro orologiaio, se ne trovate ancora uno. E potrete trovare un orologio che si chiama Zodiac e che ha esattamente quel simbolo lì. Trovano questa persona con questo cappuccio e questa tunica fatta a mano con questo, appunto, con questo cappuccio. E per una volta qui cambia un po' il modus operandi. Cioè Zodiac parla con i ragazzi. Non c'è più un'aggressione frontale a colpi di pistola, c'è un dialogo. Gli racconta di essere scappato dalla prigione, che è lì vicino. Gli racconta di aver bisogno di soldi e dell'auto. E i due ovviamente escono dall'auto, gli danno tutti i soldi e pensano di essere scappati. Il problema è che appena loro sono scesi dall'auto, lui li prende, li lega con delle fascette e poi scatena la sua rabbia con una serie violentissima di coltellate. Cecilia, anzi, Cecilia viene colpita da 10 coltellate, Brian invece è attinto da 6 coltellate. Entrambi muoiono. Poi fa qualcosa di ancora più strano. Prende un coltello diverso, qualcosa per incidere la macchina, e scrive Vallejo 12-20-68. Vallejo è il luogo in cui si trovano, e scrive la data. Scrive la data di oggi e la data dell'uccisione dei due ragazzi precedenti. E poi scrive by knife, col coltello, come dire. Anche se non ho sparato, sono sempre io. Meno, io l'ho sempre interpretato così, questo by knife. By knife vuol dire col coltello, no? Se li ho uccisi col coltello. Anche qui, poco più tardi, qualcuno chiama con una voce che viene definita dalla persona che ha preso la telefonata una voce piatta, no? Senza emozioni. E dice: vorrei segnalare un assassino, anzi no, un duplice omicidio. I corpi sono 2 miglia a nord nella sede centrale del parco. Sono in una Volkswagen bianca. Sono stato io. In realtà, quando arriva la chiamata, i corpi sono già stati trovati da un pescatore che passava di lì e che vede da lontano quello che sembrano appunto due corpi, che sono dentro una Volkswagen bianca e che hanno questa incisione sulla portiera. Ovviamente, sopra questa scritta c'è il simbolo dello Zodiac. Tra l'altro, piccolo fun fact. Dentro la macchina viene ritrovata un'impronta. Perché all'inizio si pensa che potesse essere Ted Bundy il killer di questo. E invece quell'impronta scagionerà per sempre Ted Bundy. Questo pensate voi. L'11 ottobre 1969 avviene un fatto strano. Paul Stein, che è un 29enne tassista di San Francisco, viene colpito alla testa da dietro, un'esecuzione mentre sono in macchina. All'inizio la polizia è convinta che sia la classica rapina finita male. In quegli anni negli Stati Uniti è pieno di rapine che finiscono male. Nessuno pensa a Zodiac. Perché nessuno pensa a Zodiac? Perché non è il suo modus operandi, non sono le sue vittime, non c'è la sua firma. Ma la sua firma non tarda ad arrivare. Perché? 2 giorni dopo, il 13 ottobre 1969, la redazione del Chronicle riceve una lettera con il celeberrimo simbolo di Zodiac, con all'interno un lembo della camicia di Paul Stein. Un lembo della camicia ancora insanguinato, faranno le analisi e ovviamente corrisponderà. Zodiac ci tiene a far sapere che è stato lui. Perché? Perché probabilmente sui giornali non tutti ancora avevano unito i puntini. E questo lo aggiungo io, questo che sto per dire è assolutamente congetturale. Probabilmente Zodiac in quel periodo aveva ucciso altre persone, però non avevano collegato. E lui ha bisogno invece che i giornali e la polizia colleghi i vari omicidi, perché è quello che lo eccita. È quell'aspetto lì, come vi dicevo prima, che lo gasa. Non è tanto l'uccisione. L'uccisione è un mezzo attraverso cui ottiene quello che gli interessa. Cosa gli interessa? Che la polizia lo cacci. No? Che gli dia la caccia. E lui si eccita da preda che la fa franca. Questa è un po' la logica. Non vi leggo la lettera che, appunto, allega, perché la leggerò poi. Ma in questa lettera, non mi ricordo se è in questa, adesso ve lo dico subito. No, ma non ve la leggo perché sennò non me... Poi giustamente perdiamo momenti. Vi dico solo che da qui in poi i suoi omicidi ufficiali sono sostanzialmente terminati. Si parla di 5 vittime. In realtà, le vittime, come vi dicevo all'inizio, non sappiamo quante sono. Lui a un certo punto firmerà una lettera dicendo: Zodiac 37, polizia di San Francisco 0. Facendo credere di aver ucciso 37 persone. Zodiac farà vari riferimenti a bombe che lui avrebbe piazzato in giro per San Francisco e crittogrammi che serviranno poi a capire dove l'ha messa. Farà vari riferimenti a pullman da far esplodere pieni di bambini. E in generale, appunto, è un continuo elogiarsi. Siamo al 26 luglio 1970, e appunto manda un'altra lettera al San Francisco Chronicle, che è il suo giornale preferito, mandava sempre lì, e dice: Zodiac 13, San Francisco PD 0. E l'ultima lettera che manda in realtà a Paul Avery, che è un giornalista del Chronicle, dove gli fa collegare ai delitti di Zodiac anche l'omicidio di Sherry Joe Bates, ma ne parliamo nella prossima puntata. E alla fine, proprio alla fine di quella lettera, che è l'ultima lettera, diciamo, ufficiale, passatemi il termine, ci sarà appunto Zodiac 37, SFPD, San Francisco Police Department 00. Quindi io credo davvero che Zodiac abbia ucciso 37 persone, no, vi dico la verità, no. Però credo che ne abbia uccise più di 5. Su questo invece sono abbastanza sicuro. E sono abbastanza sicuro che siamo in doppia cifra. Ora, è vero che ci sono pochi elementi dal punto di vista investigativo. Perché Zodiac è bravo. Le sue pistole e i suoi proiettili sono irrintracciabili. Non lascia mai impronte. I testimoni che lo vedono da lontano non sono mai in grado di dare un identikit preciso, e anche le persone che si sono salvate, le due persone che si sono salvate dalla sua violenza, non riescono a farne un identikit preciso. E nessuno dei vari indagati era precisamente quell'omicidio, coincideva esattamente con quell'identikit. Zodiac è riuscito in poco tempo a uccidere tantissime persone. Tra l'altro nello stesso punto, perché attenzione, è vero che Ted Bundy, per citarne uno, fa molto più casino. Ma Ted Bundy non stava nello stesso posto, era più nomade. E in una puntata di Stelle e Strisce con Michele Dinnella parliamo di questo aspetto di serial killer, cioè i serial killer sfruttavano il fatto che gli Stati Uniti, appunto, la Repubblica Federale, e quindi tra gli stati, se io mi muovo tra uno stato e l'altro, è più difficile che le polizie non comunicano, e quindi è più difficile essere beccato, che è quello un po' che faceva Ted Bundy, mentre lui era sempre nella stessa zona. Aveva un target molto preciso, a parte Paul Stein, cioè aveva il target un po' da mostra di Firenze, cioè le coppiette appartate. E allora vi faccio notare come le coppiette appartate poi diventeranno l'obiettivo fondamentale del mostro di Firenze. Per quello che qualcuno come Amicone, il giornalista, poi fa il collegamento e va a vedere che c'è una persona che effettivamente abitava nella San Francisco area fino al 1970 e poi si trasferisce a Firenze. E lui dice, ma stai a vedere che in realtà poi è molto più complesso di così e vi porterò nella cosiddetta teoria dell'acqua. Poi ovviamente voglio spiegarvi come Case Breakers, quindi questo gruppo di appassionati, è arrivato a un identikit preciso, c'è un nome, adesso non me lo ricordo perché non me lo sono segnato, ma c'è un nome e sono arrivati a decifrarlo attraverso tutta una serie di ragionamenti e analisi delle prove. Io finisco un po' prima oggi, anche perché è già tardi e domani si lavora, e spero di avervi interessato, di avervi messo un pochettino di un po' di friccicore. Questa puntata è stata abbastanza chiacchierata e discorsiva. Le prossime puntate saranno un pochettino più tecniche, nel senso che l'analisi delle lettere, l'analisi delle vittime probabili, i vari collegamenti. Ci saranno tanti nomi da sapere, ma appunto saranno puntate un pochettino più brevi e però tutte abbastanza dense di informazioni per cercare di arrivare a un qualcosa di tangibile. Io vi saluto e vi ringrazio, vi auguro un buonissimo Natale e delle buonissime feste e se tutto va bene ci vediamo il 26, quindi a Santo Stefano la sera la passiamo insieme con un'oretta di crime come piace a noi. Io intanto vi auguro, come e vi ripeto, un buon Natale e ci vediamo settimana prossima su Dipen Crimini. Ciao a tutti.